Pout Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio.
Bentrovati a tutti, bentrovati a un nuovo Dropout Radio Show su Controradio con Dottor Rose e Filippo Tagliaferri, ormai ospite
quasi sempre
ospite,
qua
guest
abituale, dai,
sì,
non fisso ma frequente. Buonasera a tutti.
Allora, l'altra settimana avevamo fatto uno speciale sul post-punk e invece questa settimana faremo uno speciale molto molto particolare. Si tratta di abbiamo deciso di fare uno speciale sull'afro rock inglese fra il 1970 1969 1970 1970.
È una minaccia, nemmeno l'anonimo sequestri fa queste cose. Un'ora di band psichedeliche, rock
è un po'
africane, però in Inghilterra, sì, e in un periodo temporale ristretto,
un po' appunto i film svedesi in lingua ungherese, un po'
con sottotitoli
in cinese. Sì, facciamo, ormai a questo punto facciamo le cose proprio super underground. E comunque, appunto, abbiamo deciso di fare questo speciale perché ci sono non tantissimi gruppi, ma una discreta quantità di
direbbero gli inglesi,
un gruppetto di formazioni che avevano questa caratteristica, cioè erano formazioni di immigrati dall'India.
Principalmente, sì, a volte misti, a volte tutti.
Sì, o nigeriano africano o delle Indie occidentali arabiche, e che avevano come particolarità il fatto, questi gruppi almeno che abbiamo scelto, che pur mantenendo un certo tipo di sonorità, di suggestioni che riportavano a quei suoni, avevano anche, però, come dire,
si erano fusi con l'ambiente musicale di quegli anni,
e quindi avevano questo suono un po' prog, psych.
Sì, perché parliamo appunto 69, 70, 71, 72, quindi sempre i soliti anni che principalmente, a parte la scorsa settimana, sono di nostro interesse, e quindi risentono un po', ci possiamo sentire un po' i Traffic, un po' i Procularum, dipende un po' dal tipo di formazione.
Sì, anche Van Morrison,
sì, qualcuno va un po' sul folk psichedelico,
sì,
c'è
di tutto. E fra l'altro c'è da dire anche un'altra cosa, questi gruppi uscivano per etichette, anche
quasi sempre, sì,
erano etichette che erano appunto progressive, come molti di questi gruppi uscivano per la Dawn, che era una sottoetichetta della PAI che si ispirò proprio all'underground, cioè era come dire la sottoetichetta, come ne nascevano tanti,
c'era la major, diciamo, comunque l'etichetta che aveva i nomi considerati di punta, e magari all'interno appunto la PAI aveva i Kings, non è che parliamo di cose, però sotto la Dawn era una sottoetichetta che era specializzata in cose ancora più underground.
Esatto. Ma non solo, c'erano anche altre etichette maggiori, gli Osibisa.
Sì, andando avanti poi spiegheremo anche come si inquadrano, perché qualcuno in effetti faceva i dischi a casa sua e poi erano distribuiti su quel mercato, magari sfruttavano il fatto che la band veniva in tour, mentre altri erano proprio di base in Inghilterra e quindi necessariamente erano anche prodotti da menti che poi erano, diciamo, chiaramente erano inglesi, e quindi anche i suoni, la produzione era inglese a tutti gli effetti. E appunto, giustamente detto, parlavi di suggestione, perché a volte il rimando all'Africa o comunque ai paesi di origine di uno o di tutti i musicisti di queste formazioni poteva essere più o meno genuino, no? Talvolta un po' un tentativo, dice, su ragazzi, cercate di fare un po' un qualcosa di tribale, perché d'altra parte cerchiamo di vendervi, di proporvi con questo tipo di immagine, quindi richiamavano nei costumi sui palchi o nell'uso delle percussioni un qualcosa qualcosa che poteva richiamare all'Africa, consideriamo anche il periodo in cui, ecco, non è che
sì,
era
poi
così
c'era,
facile
poi
inquadrare.
C'era un periodo anche abbastanza c'era abbastanza confusione,
esatto,
interna
c'era
e sociale in Inghilterra, quindi questo tipo di gruppi avevano anche un tipo di valenza quasi politica in qualche maniera. Poi ne parleremo. Intanto direi comunque di
sì, partiamo con qualcosa, facciamo ascoltare un disco.
Ozzy Bees, The Dawn, partiamo proprio con
dal loro primo album.
Dal loro primo album. Bene. Del 1971, la formazione vedeva membri sia ghanesi, se non sbaglio, che
caraibici
di Antigua, Trinidad.
Loro erano tutti colored, però appunto era una produzione inglese, poi ebbero successo a metà anni 70 con un brano più ballabile che era Sunshine Day, ma qui siamo agli inizi, sono molto più acidi, molto più psichedelici. Ecco i Ozzy Bees.
Ozzy Bees, crisscross rhythms that explode with happiness. We're gonna start this happy vibes right from the root.
Yeah.
And the root is early one morning in the heart of Africa. We'll be right back.
Così Ibiza, così è il primo album del 1971, poi ne usciranno tantissime. Band longeva che fino a...
arrivano fino al 2009, ho controllato oggi, ovviamente il periodo migliore è quello degli anni 70, dove favorito anche da un successo in discoteca, e quindi poi diventano un po' una band più leggera, come è il destino di molte di queste formazioni se continuano, no?
Perché poi... sì. Ecco, una cosa che volevo puntualizzare è che noi stiamo passando proprio afro rock, non funk, perché c'è l'afro funk, certo, che è un genere fantastico, però qui siamo proprio a cavallo fra le sonorità hard rock, psichedeliche, progressive, e non sono poche le band in realtà che poi hanno questo particolare suono e sono collocabili in un periodo molto molto stretto ultimamente.
È quello che appunto stiamo
ultimamente, per esempio quel musicista
Rodriguez,
che anche all'anfiteatro delle Cascine un paio di estati fa,
Kiwanuka. Sì, Kiwanuka è inglese. In effetti anche lui fa soul, ecco, però ha questo,
secondo me lui è un, ecco, può essere,
sì, potrebbe essere il nipote di questa generazione, vero? Michael, cioè, Kiwanuka, certo.
Specialmente il primo album
e che era anche più folk, più vicino a Richie Evans, secondo me. Dopo c'è, cioè, più non pop, ma insomma la produzione di Danger Mouse sicuramente,
sì,
lo
primo aveva un po' di riferimenti,
queste sonorità.
Invece il prossimo brano,
ecco, è più o meno, continuiamo il discorso che stavamo facendo, perché questa formazione si chiama BLO, detta all'italiana, e ha proprio questa caratteristica: il primissimo album e qualcosa del secondo sono ancora inquadrabili in questo discorso, da lì in poi diventano un gruppo di afro-funk fino a tutti gli anni 70. Quattro dischi dei titoli piuttosto simili, tipo Phase 2, Chapter 1 è l'album che ci andiamo ad ascoltare dal primo album. La loro caratteristica è che sono nigeriani, però, giusto per riagganciarsi agli Osi Bisa, hanno fatto un tour con loro, quindi la EMI inglese gli pubblicò il disco registrato in Nigeria, anche appunto nei mercati europei, e ha venduto qualcosina in Francia, tanto è vero che poi le ristampe attuali sono di un'etichetta francese. BLO sta per le iniziali dei loro nomi, magari se abbiamo voglia dopo ve li diciamo. Il brano che ci ascoltiamo è We Gonna Have a Party, BLO, dalla Nigeria, 1971.
bad doings in Manhattan. Talking about the juju man, yeah, yeah. Talking about the juju man, yeah, yeah. Talking about the juju man, yeah, yeah. Picking cotton in all the rotten, especially as we're all forgotten. Happened here. He faced the fact he's black and brown. Even so, he stuck around. Talking about the juju man, yeah, yeah. Talking about the juju man, yeah, yeah. Talking about the juju man, yeah, yeah. Picking cotton in all the rotten, especially as we're all forgotten. Especially as we're all forgotten.
E così, si trattava niente di meno che dei Noir, una formazione, come dicevamo, di afro rock, anzi la prima formazione considerata di afro progressive inglese. Escono su Dawn, che è, come dicevamo, la sottoetichetta della PAI, che già aveva negli anni 60 sia la PAI che subito la sottoetichetta aveva, gli piacevano i gruppi un po' multietnici, infatti gli Equals erano su PAI, altre formazioni che avevano questo anche Foundation erano su PAI, quindi gruppi che comunque già introducevano delle sonorità un po' afro, e i Noir sono il primo gruppo e sono importanti perché da questa formazione escono fuori membri sia degli Osibisa che poi di un altro gruppo che ci ascoltiamo
tra
adesso.
Sì.
E si trattava, fra l'altro, ecco, prima ci stava
chiedendo, sì,
ecco,
chi era la formazione che abbiamo ascoltato in precedenza. Erano i BLO o BLO, che come avevo detto è il nome dei tre componenti, è un trio. Il disco in questione era Chapter One, il primo album, il secondo si chiama Phase Two e continuano così con titoli del genere. Lalu, Berkeley e Odumosu sono i nomi dei tre personaggi, quindi con le iniziali B, L e O.
E invece questi erano i Noir.
I Noir, ottimi, bellissimo disco, We Had to Let You Have It, che esce anche la ristampa anche dalle nostre parti. Esiste,
sì,
no?
Uscì, che purtroppo purtroppo, però è un disco
non semplice,
che uscì all'inizio come ristampa all'inizio degli anni 2000, però adesso non è così facile da trovare. Il brano che ci siamo ascoltati era Juju Man, invece ci ascoltiamo un altro brano dal titolo Cocoa. Loro sono, in realtà non so bene come si pronunciano,
Asagai? Io lo direi Asagai. Così, però bisognerebbe sentire qualcuno delle...
Però noi diamo per secondo Asagai.
Di dove non lo so, perché no, loro sono sì, sono di base africana anche loro, diciamo. I Cats Paw pare sia stata la band che non ha inciso, ma dalla quale sono poi nati, da una parte gli Usibisa, dall'altra appunto i Noir e gli Asagai, che ci andiamo ad ascoltare tra pochi istanti.
Asagai, anche questo è un disco del 70-71 dovrebbe essere. Siamo sempre in
71,
sì, siamo in quegli anni lì. E il prossimo gruppo è il gruppo che mi ha dato l'idea di fare lo speciale sull'afro rock. Si tratta dei Simand, dal loro primo disco, poi ne fecero altri tre.
Allora, quelli belli sono tre, perché poi dopo si sciolgono, cioè stiamo parlando appunto 70-71, dopo il 73 loro si sciolgono, ritornano intorno all'80 con un quattro album molto deludente e poi si risciolgono subito dopo per tornare in questi giorni, perché è uscito un documentario,
sì,
Getting Back, da qualche anno già, però la band si è riformata,
credo 2018-2019.
No, io lo davo per nuovo, mentre invece comunque la sono in tour in questi giorni.
Sì, comunque nel 2019 uscì questo documentario, perché il documentario è interessante, perché io ho visto a spezzone, non l'ho visto tutto, fa vedere qual è la realtà inglese. Loro mi sembra fossero di base a Brixton, e in mezzo ai tumulti di Brixton e anche alle frange Rastafarian più dure, loro fin dalla copertina e anche dal nome stesso si professano pacifisti, quindi
sì, perché Smandy vorrebbe dire colomba, sì,
e anche Dove,
il brano, il titolo del brano, quindi, infatti c'è sempre questo disegno della colomba in quasi tutte le copertine
dei
loro dischi,
credo che loro fossero proprio per questo avevano anche abbracciato il discorso un po' della psichedelia e di una certa filosofia, oltre che un suono vicino alle sonorità psichedeliche. Dove è un brano abbastanza lungo, ma vale la pena ascoltarlo, direi tutto. E Simand escono su una piccola etichetta Janus, se non sbaglio.
Beh, ma anche la Janus era un'etichetta di quelle che, insomma, in quegli anni faceva uscire queste band underground. Ora io sì, in effetti stavo vedendo qua nel libretto del CD, ci sono dei singoli con il logo della Janus, esatto, e poi nulla è stato ristampato più volte, anche perché pure questa è una band che si è poi buttata sul funky,
sì come tante altre,
cioè, già dal secondo album, un po' come altre formazioni che abbiamo già descritto.
Dove, Simand. Così ci siamo ascoltati Dav dei Simand. Intanto hanno scritto anche gli ascoltatori che sono.
Si stanno esaltando
gli ascoltatori eroi, perché di domenica, poi dopo Sanremo.
Anche prima
di Sanremo.
No, però questo è un pezzo che non può non smuovere qualcosa, anche perché un certo senso di déjà vu non può non dartelo, perché è un brano ultracampionato, ultra.
Infatti, Gianluca ci ha scritto, dice: ma questo dice Grandi, e sono stati. Io non lo sapevo, erano stati campionati sia dagli che dai Kinobe
hanno fatto un brano Skyscraper nel 2000, che è basato su un campione di questo brano, peraltro anche nel famosissimo e venduto disco dei Fugees, The Score, c'è un brano in cui è usato un sample da Dav,
sempre da Dav,
hanno usato quasi tutti Dav dei Simandis. Può ricordare che un altro brano da questo album, che è il primo, Getting It Back, lo si può sentire nella colonna sonora di Fargo 2, la seconda stagione della serie TV.
Della serie stagionale. Prossimo gruppo, rimaniamo sempre in questo ambito, è un'altra super formazione, si tratta dei Demon Fuzz, il nome significa diavolo, significa anche poliziotto, Africa, è questo il titolo che esce per la Dawn, come dicevamo, l'etichetta progressiva, una copertina stupenda dove troviamo questo africano con una maschera molto inquietante, molto voodoo, però anche molto psichedelico.
Sì, ricorda anche un po' quei film di degli anni 60, quel santo, no?
Il santo, sì, sembra un lottatore di wrestling, però un po' strano. e il disco è bellissimo. Loro però escono con un EP,
esatto,
e con un LP. E
le cose belle sono queste due, cioè l'EP e l'album, che giustamente Succedì hanno messo insieme, perché poi esiste un secondo disco 4-5 anni dopo, fatto con non si sa bene se sono scarti o nuove registrazioni, ma è molto inferiore. Le cose buone sono qua.
Loro nascono come formazione di ska.
Loro sì, facevano solo ska, poi fecero un viaggio in Marocco e con un altro nome avevano, ora non lo ricordo, però comunque suonavano un genere molto più tranquillo, fecero un viaggio in Marocco e decisero che al ritorno avrebbero introdotto massicce dosi di Africa, di psichedelia e di funk nella loro musica.
E il disco è molto molto psichedelico. Il brano che ci ascoltiamo è il pezzo Message to Mankind. Loro sono The Demon Fuzz.
One, two, three, four. small town clown. My mama, she thinks that I'm a fool, and my papa, he thinks I'm so cool. But nobody knows what I'm doing, and they'll never understand me. Keep myself feeling alright, and I know everything's gonna be out of sight. I'm just a natural man,
questi erano i Black Velvet, era un'altra di queste formazioni che fanno parte di questo gruppo che noi abbiamo scelto di così denominandolo Afro Rock. Anche loro nascono come formazione di ska, calypso, soul,
Colored Resins,
si chiamavano all'inizio, e alla fine degli anni 60 poi hanno questa svolta un po' progressiva. Fra l'altro non so se forse riusciamo a ritagliarci 2-3 minuti finali, passiamo un brano favoloso tratto da un altro disco sempre dei Black Velvet, e niente, escono con 3 dischi, tutti e 3 molto belli, come dicevo, però Filippo ha microfoni spenti, e purtroppo anche questi sono dischi non carissimi, ma non si trovano, o si trovano in Inghilterra, e adesso con le spese di spedizione
diventa impossibile andarsi a comprare,
quindi
sul noto sito di, non diciamo, ma tanto
diciamolo, Discogs, non è che
no, vabbè,
non facciamo pubblicità occulta su Discogs, ma anche su eBay, su qualsiasi altra piattaforma, anche
diventa difficile comprare in Inghilterra
non si può comprare perché le spese, però peccato,
è l'unico paese dove ovviamente si trovano, perché essendo state pubblicate lì,
sì, fra l'altro per un'etichetta che era la Youngblood,
ecco, piccola anche quella,
sì, era un'etichetta che non ha
grossa distribuzione,
usciva Don Fardon, no, era un'etichetta abbastanza importante all'epoca, però comunque non di prestigio, insomma, si riescono a trovare dischi abbastanza facilmente. E invece il prossimo brano è di questo gruppo pazzesco, è un gruppo molto collezionato. Il disco anni fa si trovava a cifre abbastanza ragionevoli, adesso è diventato uno dei dischi di culto della scena mod inglese ormai da 10-15 anni e costicchia. È gli Offo The Black Company, è un gruppo metà di
Lagos,
del Lagos, metà nigeriano.
Sì.
E c'è una storia strana.
Sì, la cosa strana è quella per cui praticamente loro vengono notati da uno dei manager della Decca, che lavorava appunto a Lagos, e li segue, poi li porta in Inghilterra a suonare, a Londra a registrare il loro album, e di fatto è una sorta di produttore aggiunto fin quando nel 74 rompe i rapporti personali, l'amicizia con il leader dal nome impronunciabile della band, degli Off the Black Company. Nel frattempo loro vengono curiosamente invitati ad un festival di musica nella Repubblica Democratica tedesca, e ottenendo, pare, anche un buon riscontro per la loro esibizione a Berlino Est, il World Festival of Youth and Student in East Berlin.
E fra l'altro poi incideranno degli LP, ma questo che ci ascoltiamo è, credo, no? Incideranno degli LP
1973 dopo, le session, ecco, di questo album.
Disco.
Poi loro anche stranamente come tutti gli altri vanno verso il funk.
Sì,
no?
Sì, poi no. Invece il singolo esce nel 1972, esce appunto su,
esatto,
Decca,
sì.
Ed è un pezzo violentissimo dal titolo molto muslim, che è Allah Akbar. Loro sono The Offo The Black Company.
Yeah!
questi erano gli Off of the Black Company dal singolo, il loro primo singolo del 1972. Il brano era Alla Wakbar. E ultimissimo brano, perché sono due minuti alla fine, e ho scelto io il brano che in realtà doveva essere il brano iniziale, perché è un brano dei Foundation, che nascono appunto come formazione.
L'opposto, no? Di tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi.
Esatto, iniziano come formazione pop, è una formazione multietnica che insieme agli Equals rappresentano queste formazioni che vedono sia bianchi che musicisti neri, fanno pop fondamentalmente.
Sì,
però
sembra un po' un genere un po' la Four Tops,
sì,
no?
Sì.
Hanno un paio di hit anche piuttosto grossi.
Sì, hanno Baby I Found You,
Build Me Up, Buttercup.
Sì, Buttercup. Hanno pezzi che entrano in classifica, però come molti gruppi cambiano negli anni 70, cioè chi cambia in una maniera sul pop, e invece loro tirano fuori un disco, un singolo in particolare, che è
I'm Gonna Be a Rich Man.
Che è un disco già con degli spunti progressivi, però noi ascoltiamolo
e salutiamo subito.
Sì, no,
non ce la facciamo. Bene.
Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre Dropout Radio Show, sempre Contro Radio. Buona serata.
Significherebbe perdere la guerra contro Hamas. Intanto Al Jazeera denuncia il ritrovamento dei cadaveri di 100 palestinesi in due quartieri di Gaza City. Sarebbero stati uccisi dai cecchini, ma non si hanno altri particolari su chi siano le vittime. Il ministro degli esteri italiani chiede verifiche sul murales comparso a Budapest. Ritrae Ilaria Salis impiccata. Il governo italiano non ha fatto passi concreti per intercedere con l'Ungheria finora. Non ci basta, abbiamo chiesto l'accesso agli atti sulle comunicazioni tra Roma e Budapest, dice la senatrice Ilaria